Abbiamo in collegato da Roma anche Luigi Santarelli e collegato con noi Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno, eccoci qua.
Ciao Davide, benvenuto. Allora, partiamo oggi dalla prima del Corriere della Sera, ma facciamo una rapida carrellata. Corriere, Repubblica e Messaggero. Ucraina, il sì dell'Europa, trattativa sul tetto al gas, Draghi spinge, chiede un vertice straordinario a luglio. Il Consiglio europeo in apertura di Repubblica, Unione europea, un recovery per il gas, stesso concetto, spiegando che Roma e Parigi propongono un piano di aiuti per contrastare l'aumento dell'energia e un vertice speciale a luglio. Virgolettato in apertura oggi sul Messaggero, gas, tetto sul prezzo da luglio.
Allora, il Messaggero corre un po' avanti, sono diversi pezzi di questa storia. La più importante dal punto di vista politico è che ha più conseguenze anche sul futuro, è la decisione di ammettere l'Ucraina e la Moldavia allo status di richiedenti in ingresso. Non significa che sono entrati nell'Unione Europea, ma che inizia il negoziato per l'ingresso nell'Unione Europea, il che comporta anche modifiche e riforme profonde all'interno di questi due paesi. Vabbè, ma non sfugge a nessuno che l'Ucraina si trova in guerra, e quello è il significato. Questo porta è una vittoria italiana, perché quando l'Italia, il governo italiano ha cominciato a sostenere l'opportunità e necessità di compiere questo passo, i paesi grandi nel senso proprio di grossi, a cominciare dalla Germania, la Francia, non erano per niente d'accordo, la pensavano diversamente. Beh, ieri, poi la Commissione invece ha espresso parere favorevole, ieri è stato deciso dall'insieme dei paesi europei. Quindi un buon successo della politica italiana, della linea italiana, che comporta delle modifiche in futuro. Cioè è evidente che l'allargamento dell'Unione Europea, quando ci sarà, comporterà il venir meno per esempio delle decisioni all'unanimità. Lo abbiamo visto anche nel corso di questa crisi. Non è che uno può dire, siccome l'Ungheria è contrario ci fermiamo tutti, ma siccome nessuno neanche si può dire che viene meno la sovranità di un paese, e allora bisogna tenere assieme le due cose, come alla Banca Centrale Europea. Ciascun paese è sovrano, ciascuna banca centrale ha le sue competenze, ma al board si decide alla maggioranza e non all'unanimità. Primo punto. Secondo punto, ieri si è registrato un asse molto ben funzionante fra Francia, Germania e Italia in ordine alfabetico, e questo la dice lunga su quanto sia accelerata la storia. L'Unione Europea, ma dove l'Europa, il ritardo, la burocrazia, su tutte balle che del momento, delle stagioni in cui effettivamente devi prendere decisioni burocratiche. Cioè, sa ragazzi, se le confezioni di cetrioli devono essere in un modo o in un altro, cosa volete che siano? Sono decisioni che hanno implicazioni economiche, ma sono burocratiche. La storia oggi ci pone di fronte a questioni diverse. E infine, il prezzo del gas, no, si è solo deciso di a luglio parlarne, poi si vedrà come andrà, ma nel frattempo la nascita di una spesa comune per far fronte all'emergenza, che non significa un debito comune per diminuire le bollette, si faccia bene attenzione, ma per investimenti nelle infrastrutture che servono per non dipendere dall'esterno.
State con noi pochi istanti per gli aggiornamenti di viabilità. Questi gli aggiornamenti, sono le 7:15, torniamo in rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina della Stampa di Torino, anche qui Davide, l'apertura è dedicata a quanto accaduto ieri. Unione Europea, porte aperte all'Ucraina, e poi tema gas. Il ministro Cingolani dice: Italia, il gas c'è. Per ora le riserve sono al sicuro e servirà, tra l'altro si torna a parlare di nucleare pulito, ma ne parleremo. Vado però a pagina 2, stiamo in Europa, perché si parla della battaglia di Draghi per il gas. Il premier preme per il tetto al prezzo e il vertice straordinario a luglio. I nordici non cedono, ma la proposta entra nel documento dei 27. Allora Davide, ma è un'idea così rivoluzionaria? Cioè, è solamente una questione di soldi?
Beh sì, quando vai a comprare qualcosa effettivamente c'è una questione di soldi. Il tema che è stato posto dall'Italia fin dall'inizio chiedendo un tetto al prezzo è che sì, ovviamente quando mi vendono una merce che per me è essenziale, è evidente che il venditore ha il coltello dalla parte del manico. Ma quando l'acquirente, chi compra, ne compra così tanto, anche l'acquirente finisce con l'avere un potere negoziale importante, per cui se comprassimo assieme, se avessimo un mercato unico del gas, il nostro potere contrattuale crescerebbe molto. Questo è reso difficile da una serie di questioni, anche di, diciamo così, di fluidità del mercato. Naturalmente ci arriviamo in condizioni di emergenza, perché se no non ci saremmo mai posti manco il problema, per la semplice ragione che ognuno continuava a comprarsi il gas per i fatti suoi. Ma i dati diffusi ieri sono molto rilevanti. E cosa è successo dall'inizio di questa storia, cioè da ieri mattina, perché il 24 febbraio ieri mattina? Paesi come la Germania e l'Italia, non a caso la prima e la seconda potenza industriale, quindi paesi che hanno bisogno di energia molto, non solo per il condizionatore d'aria, qui stiamo parlando della produzione industriale, e che dipendono molto, dipendevano molto dal gas russo. Beh, c'è una differenza di quello che è successo dal 24 febbraio in poi dell'Italia, non vedo perché non ricordarlo. Il governo italiano si è mosso meglio. La diversificazione delle fonti in corsa alla disperata, però è stata fatta. Oggi l'Algeria ci fornisce più gas, e infatti rispetto sia agli stoccaggi che alla possibilità di averne per la stagione più fredda, quando il riscaldamento conta e consuma, la Germania oggi è in una condizione di emergenza. L'Italia non è che sia sugli allori, non è che proprio, cioè, adesso fate quello che volete, è finita la... No, però sta in condizioni migliori. E non vedo perché uno non debba ricordare quando le cose funzionano, funzionano bene. Il nostro governo ha funzionato su questo fronte meglio di quello tedesco. Detto ciò, nessuno si pensi che per l'avvenire andiamo avanti in questo modo, perché se tu vuoi cercare di tenere assieme il problema della minore inquinamento e al tempo stesso della tua indipendenza energetica e del non dover dipendere da chi ti vende questa roba, la strada è quella della diffusione molto più massiccia delle rinnovabili e del nucleare. È inutile che la gente dice ah no, quello no. E allora o quello o la dipendenza. Quindi più rinnovabili, più nucleare di ultima generazione, naturalmente, eccetera. Però questo è scritto nel futuro di questo e del paese e dell'intero continente europeo.
Allora Davide, c'è una foto, devo dire, ha un impatto fortissimo. Oggi sulla prima del Corriere della Sera anche il Messaggero fa la stessa scelta. È una foto che ci riporta ai mondiali di nuoto in corso, una foto in cui predomina l'azzurro come colore. Anita, questa atleta statunitense di nuoto sincronizzato che ha rischiato di morire in piscina, è svenuta, e in questa foto si vede il suo corpo che sta lentamente andando verso il fondo quando è intervenuta la sua allenatrice che l'ha salvata. Un tuffo e ho salvato Anita, svenuta sul fondo della piscina, dice proprio l'allenatrice dell'atleta americana. Foto molto molto bella, storia onestamente che ha colpito. Leggiamo a questo proposito i titoli sportivi, poi andiamo in pubblicità.
Allora, Gazzetta dello Sport, il calciomercato chiaramente domina le prime pagine, si parla di Pogba. Allegri, è tornato Pogba, accordo totale per il Polpo Bis, 4 anni di contratto, ritrova la Juve dopo 6 stagioni e così il motore bianconero riacquisterà energia, scrive la Gazzetta. L'offerta dell'Inter poi legata alle presenze nel labirinto, stiamo parlando questa volta di Dybala. Sono le 7:19 minuti, pubblicità, state qui con noi su RTL 102.5.
7:23 minuti, venerdì 24 giugno, torniamo in diretta in Non Stop News, 3 città e 3 studi collegati, Milano, Roma e Napoli, in diretta dal Pizza Village fino a domenica. Torniamo in rassegna stampa con Davide Giacalone.
E ripartiamo dalla Repubblica, siamo nelle pagine interne, ancora la situazione critica tra Russia e Ucraina, il blocco di Kaliningrad, la crisi, l'Unione Europea media ma chiede il rispetto dell'embargo, l'obiettivo però è non far arrivare armi in grado di colpire l'Unione. Poi c'è il reportage. Tra i militari della flotta baltica, un pugnale russo nel cuore europeo, chiuso agli stranieri sotto l'URSS, ospita tuttora missili a capacità nucleare. Bruxelles testa le nostre linee rosse. Davide.
Un po' di storia di questa città che in realtà si chiama Königsberg, cioè Kaliningrad che l'hanno inventata. È come se uno prendesse una città italiana e dicesse da domani si chiama Popov. Vabbè, cioè, i popoffiani, però quella si chiama Königsberg. In ogni caso, un po' di storia l'abbiamo fatta. Vedo su qualche mezzo di informazione una certa cosa, cioè ma perché bloccare? Si tratta di un territorio, dalla Russia alla Russia, perché la Russia, no? È quel territorio russo. Perché dovremmo intervenire? Lo spiego perché dobbiamo intervenire. Intanto nessuno toglie da mangiare e da vivere, da medicina, eccetera, a quelli di Kaliningrad, che peraltro sono russi perché la popolazione originaria graprussiana è stata deportata, non è che sono nati russi all'epoca, quando a Königsberg lì erano prussiani, non russi. Ma vabbè. Comunque nessuno toglie nulla di quello che serve a vivere a Kaliningrad. Il problema è che lo usava l'Unione Sovietica, ed era la ragione per cui lo volle, lo sta usando la Russia come base di lancio di missili puntati su di noi, sulle capitali europee, dell'Unione Europea. E la risposta è no, da quel canale di collegamento le armi non ci passano, non perché abbiamo deciso di dominare il mondo, ma perché avete deciso di usare le armi contro l'Ucraina. Quindi su questo si mettono in testa che non passa nulla.
Allora, ci spostiamo adesso sulla prima del Sole 24 Ore. BRICS, l'acronimo che si riferisce a Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, dalla Banca per lo Sviluppo in arrivo fondi anche per Mosca. L'occhiello è in soccorso di Putin.
Allora, ieri sono circolato un po' di foto, ho visto anche che tra i mezzi di comunicazione digitale mi mandavano foto di Putin che stringeva la mano, o addirittura era fotografato tra il leader indiano e quello cinese, e diceva vedete che non è isolato, no, vedete che siete un po' boccaloni, perché nel senso che era online l'incontro, quindi come hanno fatto a fare la fotografia insieme abbracciati? La fotografia era di un'altra volta.
Photoshop si può fare tutto,
ma io un po' di spirito critico voglio dire delle persone, se li vedi tutti seduti che guardano davanti è probabile che c'è una teleconferenza, no? Piuttosto, ma comunque il BRICS esiste da prima e i paesi del BRICS non è che abbiano questi rapporti eccellenti fra di loro. Per dire, la Russia e la Cina sono mai andate d'accordo, ma la Cina e l'India hanno avuto episodi di guerra, il Tibet se la stanno ancora giocando, quindi non è che sia stata la riunione della fratellanza, sono paesi che hanno comuni interessi. E il fatto che la banca dello sviluppo presti i soldi alla Russia, anziché dedurne, vedete, vi aiutano, dovete dedurne, allora hanno bisogno di soldi, di aiuti, cioè non sono la potenza, è vero, perché stanno per essere strangolati dal punto di vista finanziario, perché le sanzioni funzionano. India e Cina hanno un comune interesse a sfruttare questa situazione e comprare dalla Russia petrolio sotto costo. Al posto loro farei esattamente la stessa cosa. Al posto dei russi rifletterei quanto mi sto distruggendo.
Allora, Davide, ti leggo una chat social. La notizia la ritroviamo a pagina 13-14 del giornale, ma è un po' su diversi quotidiani. Il prezzo del lavoro, scrive il giornale, i due volti del mercato. Da una parte ci sono, e ne abbiamo raccontati veramente molti di situazioni come questa, imprenditori che non trovano da assumere, dall'altra ci sono proposte indecenti. Allora, la chat è la seguente, di una ragazza che parlava con un negozio di abbigliamento e il titolare spiega gli orari, dice dalle 9 all'1 e mezza, poi dalle 15 fino alla sera alle 20:30, se c'è gente anche alle 21. Stessa cosa il sabato, orario continuato dalle 9 del mattino alle 8 e mezza di sera. E la ragazza chiede, scusami se te lo chiedo, invece lo stipendio quanto sarebbe? Risposta 70. La ragazza chiede quindi 280 euro al mese per 10 ore al giorno. La risposta del datore di lavoro è sì. La ragazza giustamente dice grazie, non sono interessata. La risposta è stata 280 euro, 10 ore al giorno di lavoro. Voi giovani non avete voglia di lavorare. La ragazza ha postato questa chat su un social network, insomma, noto tra i giovani.
Su TikTok.
Sì. E insomma l'indignazione è partita. E allora sono i giovani che non hanno voglia di lavorare, sono gli imprenditori che non hanno voglia di pagare, o la verità sta nel mezzo? Cos'è?
O sono i giornalisti che non hanno voglia di studiare, perché cioè, uno come la racconta questa storia? Allora, quello che è di questa vicenda qua non è il mercato del lavoro, quello è il mercato dell'illecito, perché non esiste che ci sono 10 ore di lavoro senza interruzioni, anche il fine settimana, e 70 euro alla settimana. Cioè non stare in cielo e in terra, tra le altre cose. È simpatica questa cosa che uno fa le denunce su TikTok e ci mette gli screenshot, però naturalmente dal punto di vista, cioè le fotografie del telefonino con la conversazione, naturalmente questo dal punto di vista del provare qualche cosa bisogna, diciamo, che c'è la controparte ha diritto di difendersi, e lo facciano denuncia, perché questa è una cosa grave, faccia una denuncia nella sede competente, la Procura della Repubblica. Questa è una violazione di ogni legge italiana. Perché se tu mi metti sullo stesso piano Il mercato del lavoro, tra l'altro, oggi Di Vicco ricorda sul Corriere della Sera che è stato rinnovato il contratto dei chimici con un aumento di 204 euro senza neanche un'ora di sciopero. Le relazioni industriali funzionano. Se tu metti questa realtà sullo stesso piano di quell'altra, no, è come mettere sullo stesso piano la vendita delle automobili con il furto delle automobili. Dice, guarda quante automobili si sono scambiati oggi. No, che c'entra? Che un concessionario l'ha venduta e il ladro l'ha rubata. Sono due cose diverse. Quindi quello non è il mercato del lavoro, è una cosa parallela, illegale. Se è vera, è tutto vero, non ho motivo di non credere che sia vero, credo che la Guardia di Finanza troverà in quel negozio, in quella rivendita, di che divertirsi sulla contabilità.
Non gliela stiamo tirando.
No, ma se lo merita, se lo merita, se è vero. Però non è che lo screenshot dimostra che io sono. Certo. Arriva la Guardia di Finanza e controlla. Io ci andrei io oggi stesso, fossi responsabile dell'area.
Davide Giacalone, grazie. Finisce qui la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è ovviamente per domani mattina alle 7:10 per entrare nuovamente in edicola insieme. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi e buona radivisione a tutti.
Oggi tre città collegate, Napoli, Roma e Milano, e siamo pronti come ogni venerdì per dare il buongiorno a Roberto Arditi, direttore, bentrovato.
Buongiorno, buon venerdì e quasi
buongiorno. Allora, di cosa potremo mai parlare oggi? Del fatto della settimana, insomma, questa scissione nel Movimento 5 Stelle, e ne parliamo cercando anche un po' di ripercorrere la storia di questo movimento. Movimento che supera il 32% dei voti alle politiche del 2018 e poi è successo quello che tutti abbiamo visto.
È successo quello che tutti abbiamo visto e che però merita una riflessione, perché quel 32% del 2018 era un 32% di un gruppo di persone, diciamo guidate, ispirate da Beppe Grillo, che arrivava, per la verità c'erano già dalla legislatura precedente, ma insomma diciamo arrivava con forza nel palazzo in posizioni rilevantissime, da quella del Presidente della Camera a molti ministri, con un progetto, diciamo così, di ribaltare tutto. Poi quelli che tra loro, e Luigi Di Maio è certamente il più efficace in questa attività, anche quello che ha ricoperto i ruoli più importanti nei governi che si sono succeduti dalle elezioni del 2018 a oggi, ma insomma tutti quelli che poi si sono scontrati con quel complicato mestiere che è governare, si sono resi conto che la partita, diciamo così, di ribaltare tutto è una partita che va bene finché si deve fare un comizio, ma quando poi ti trovi a schiacciare i pulsanti, ammesso che quei pulsanti poi rispondano all'input iniziale, o a scrivere il testo di un decreto legge, allora tutto diventa un po' più complicato. Io do un giudizio fatto di due elementi delle parole di Di Maio, della sua scissione, della sua frattura. C'è una prima considerazione, in qualche modo, di cui dobbiamo dare atto, con la quale dobbiamo dare atto a Di Maio di un atto, di un gesto di grande realismo, nel senso che Di Maio nella sua evoluzione è passato da chiedere l'impeachment per Mattarella ad andare a Parigi a visitare i protestatari con il gilet giallo, a rendersi conto che nel fare ministro degli esteri, girare il mondo, confrontarsi con questioni molto complicate, molte delle parole d'ordine del passato, la più celebre tra le quali è uno vale uno, e adesso Di Maio dice ho capito che uno non vale uno, questo atto di realismo va apprezzato, perché ricordiamoci sempre che in politica come nella vita solo i cretini non cambiano mai idea. Punto primo. Punto secondo, va però detto, e questo invece dobbiamo rimproverarlo a Di Maio, che le parole d'ordine di allora, quelle più feroci, indirizzate agli avversari politici, non è che ce le dimentichiamo, e nella vita non è che si possono fare tutte le parti in commedia. Quindi il Movimento 5 Stelle, che è partito immaginando, diciamo così, di rappresentare non un cambiamento ma una rivoluzione, una nuova era, nello scontrarsi con la realtà e nel dover prendere atto che questa realtà è molto più complessa da gestire di quanto loro pensavano, qui c'è tutta la sconfitta di quella impostazione iniziale, e c'è anche tutto il riconoscimento che dobbiamo dare tutto sommato a quelli che magari in modo un po' più noioso di come fu Beppe Grillo nel Vaffa Day a Bologna del 2007, ma in modo un po' più concreto, cercano ogni giorno di migliorare le cose un pezzettino per volta, certo a volte riuscendoci, a volte no, ma con un atto di realismo che loro in origine non avevano. Quella mancanza di realismo è alla base dei grandi consensi che hanno ottenuto. Poi però c'è la realtà, penso a Torino e a Roma, due città che hanno eletto al primo turno un sindaco dei 5 Stelle e al momento successivo uno dei due sindaci, l'Appendino a Torino, non ha partecipato alla competizione e l'altra è stata Virginia Raggi, è stata ampiamente bocciata dagli elettori.
Un movimento, come ricordavi tu, nato un po' di pancia con questo Vaffa, che aveva ovviamente fatto presa sulla gente. Adesso si è spento tutto questo, si è sgonfiato, e in che direzione andranno i Di Maiani e i Contiani?
È una domanda a cui non è semplicissimo rispondere, perché pur divisi, anzi direi ferocemente divisi tra loro, Di Maiani e Contiani sono accomunati, almeno sin qui e probabilmente ancora per un po', dal sostenere lo stesso governo guidato da Mario Draghi. Per inciso, Mario Draghi, che è una figura di persona, di personalità, di uomo delle istituzioni, lontana miliardi di anni luce da quello che i 5 Stelle dicevano sino a qualche anno fa.
Sì.
Però nel sostegno a Draghi ci sono tutti e due. Cercheranno toni diversi. Io credo che Conte andrà verso un progressivo allontanamento, se ci riuscirà, dall'attuale equilibrio di governo.
Esatto.
E Di Maio cercherà di essere protagonista di una delle formazioni moderate centriste che in qualche modo cercheranno di trovare uno spazio nel prossimo Parlamento. Mia previsione, faranno grande fatica tutti e due.
Questo centro che pare esista, ma che nessuno poi riesce alla fine mai a ritrovare. Staremo
sì,
a vedere se ce la faranno.
Ha più generali che soldati.
Roberto, allora noi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Intanto buona settimana e buon lavoro. Grazie Roberto Arditi.
A tutti voi lo stesso, grazie.
Allora, vogliamo aprire una pagina adesso dedicata all'emergenza Covid, perché i dati ci dicono che in una settimana i contagi sono andati a più 60%, l'indice di positività è al 22,6. Allora, ci si chiede sempre di più come ci si debba effettivamente comportare. Ci facciamo aiutare dal professor Roberto Cauda, direttore di malattie infettive al Gemelli di Roma. Buongiorno professore, bentornato.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora, com'è la situazione vista da voi? Come
la
bisogna comportarsi?
L'ha ben descritta lei, con numeri veramente significativi, oltre al 60% di crescita, il rapporto tamponi positivi, tamponi totali oltre il 20%. Io aggiungerei che la crescita al momento è contenuta in termini di ricoveri ospedalieri, terapie intensive e, per quello che purtroppo vale, anche i decessi. Io non credo che bisogna avere paura a questo punto di ipotizzare una ulteriore ondata, una quinta ondata a questo punto, che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane in estate. In realtà noi aspettavamo questa ondata in autunno, però il virus ancora una volta ci ha stupito, e con le sue due sottovarianti Omicron 4 ma soprattutto Omicron 5 ha mostrato una maggiore trasmissibilità, anche se non una maggiore gravità. Lei mi ha chiesto che cosa fare in questo momento. Beh, io penso che siamo in estate, bisogna innanzitutto sfatare l'idea che l'estate sia un porto franco dove il virus non circola. È vero, nel 20 ha circolato meno, ma uscivamo da un lockdown molto stringente. Nel 2021 avevamo una percentuale di vaccinati, passi la parola, freschi da poco tempo. Quindi il 2022, l'estate del 2022, per cercare di affrontarla in maggiore sicurezza, posto che ci sarà una circolazione del virus abbastanza significativa sia in Italia che in altri paesi europei, bisogna, chi non ha ancora fatto la terza dose, la faccia. Siamo per la terza dose a circa il 70% di persone protette, ne manca il 30%. I fragili, gli over 80, che non hanno fatto la quarta dose, la facciano. Perché? Perché si sa che anche se il vaccino è stato costruito su un virus che non circola più, il virus di Wuhan, però ci sono stati degli studi che indicano che chi si vaccina con la terza dose ha una minore possibilità di infettarsi anche con Omicron 4 e 5 è sicuramente più protetto verso le forme gravi, che a questo punto è la cosa più importante. E poi l'uso della settoriale in zone e in situazioni di rischio delle mascherine e di tutte le altre procedure che abbiamo imparato a memoria in questi 2 anni e mezzo di pandemia.
Ecco professore, sulle mascherine magari ci torniamo. Ancora un passaggio, se è d'accordo sulla questione vaccini. Tra l'altro leggevamo nelle scorse ore i dati che dava la Fondazione Gimbe, parla di 4 milioni di non vaccinati ancora, 5 milioni e mezzo che non hanno la terza dose e 4 milioni di fragili che non hanno la quarta dose. Ecco, stiamo sulla quarta, perché poi spesso facciamo previsioni sulle ondate, i picchi eccetera. Possiamo fare previsioni anche sulla quarta dose, non solamente per i fragili ma per tutti? Sarà necessaria? La faremo secondo lei oppure no?
Io credo di sì, ma la faremo forse con, o quasi certamente con un virus, con un vaccino diverso. Posto che questi vaccini bivalenti di cui si è parlato in queste ultime settimane, perché sono sotto la revisione degli organismi di controllo, contengono il vecchio vaccino di Wuhan, che come dico ha avuto uno straordinario successo, e a questo si aggiungerà il vaccino aggiornato per Omicron in una sorta di vaccino bivalente. Alcuni ipotizzano anche un vaccino genico trivalente con l'influenza, in modo da affrontare la stagione fredda, dove tradizionalmente i virus respiratori come il coronavirus hanno maggiori possibilità di diffusione.
Ecco professore, buongiorno innanzitutto. In questo momento si avverte un po' di rilassatezza, nel senso che vediamo delle persone insomma sempre un po' più libere da questo punto di vista. Tante di loro sono guarite dal Covid, ma queste persone possono realmente stare tranquilli?
La percentuale di reinfezione che ha dato l'Istituto di Superiori di Sanità, ma che è in crescita, è attorno al 7%. Certamente chi si è infettato con Omicron 4 e Omicron 5 può stare tranquillo, perché queste sono le varianti che stanno circolando in questo momento. Dai dati del Sudafrica e dai dati del Portogallo, che è stato investito prima di noi da queste due nuove varianti, purtroppo c'è una percentuale di soggetti che hanno sofferto di Omicron 1 e 2, quindi quelle infezioni avvenute durante l'inverno e la primavera, che si sono reinfettate, perché queste due nuove varianti hanno la capacità di avere l'immunoevasione, cioè riescono a evadere in parte la risposta immunitaria naturale acquisita con l'infezione e in parte quella dei vaccini.
Ecco professor Cauda, la riporto un attimo sulla questione mascherine. Abbiamo parlato di maggiore libertà, ma da parte nostra comunque tenere alta la guardia, quindi per le nostre vacanze mascherina magari sui mezzi pubblici, mezzi di trasporto, aereo, treno, anche laddove magari non fosse necessario e obbligatorio, però come precauzione, e magari usare tanto disinfettante quanta crema solare, ecco, mettiamola così.
Assolutamente sì, è chiaro che all'aperto il rischio di trasmissione del virus non è zero, ma è bassissimo, quindi io comprendo, soprattutto d'estate, tenere all'aperto la mascherina è una qualcosa di molto difficile da farsi. Però quando uno è al chiuso, in situazioni come lei ricordava di rischio, aggiungerei oltre ai trasporti anche affollamenti, locali particolarmente affollati, io la mascherina la metto personalmente, indipendentemente dalla obbligatorietà o meno. È chiaro che la mascherina non ci garantisce al 100%, ma riduce grandemente il rischio. Non dimentichiamoci che grazie alla percentuale elevata di vaccinati e all'uso delle mascherine, faccio un esempio, la scuola non ha subito delle interruzioni ed è stata fatta in presenza tutto l'anno.
Sì, insomma, la prudenza è un'indicazione, un valore che dovremmo aver imparato a conoscere durante queste diverse ondate della pandemia. Ovviamente nessuno ci vieta di mettere la mascherina, possiamo farlo, e lì sta tutto a noi, quante volte ce lo siamo ripetuti. Grazie mille al professor Roberto Cauda, come detto, direttore dell'unità operativa di malattie infettive al Policlinico Gemelli di Roma. Sempre molto chiaro, ci risentiamo presto. Professore, possiamo dire una cosa? Speriamo di non risentirci. Lei non si
offende,
ovviamente.
Sono 2 anni che ce lo diciamo, speriamo di non sentirci più, professore.
Mi permetta di aggiungere, speriamo di non risentirci più per Covid-19 e magari per dare qualche buon consiglio per le vacanze che speriamo siano il più presto libere da preoccupazioni infettivologiche.
Questa è la nostra speranza.
La invitiamo sul turismo, così c'è un clima diverso.
Sì, grazie.
Grazie, buon professore. Lavoro. Buon lavoro,
certo.
Grazie ai suoi colleghi.
Le mete preferite del professor Cauda,
Pubblicità. Allora, apriamo una pagina dedicata all'attualità e lo facciamo collegandoci con la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli. Buongiorno Ivana, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, in primo piano il Consiglio europeo che ieri, come abbiamo raccontato nei nostri notiziari, ha dato formalmente il via libera a Ucraina e Moldavia ad essere paesi, no, candidati all'ingresso nell'Unione Europea. Esulta il presidente ucraino Zelensky parlando di un momento unico e storico, ma subito avvertono dal Cremlino: la pace con Kiev si farà solo alle nostre condizioni. Insomma, quanto rischia di complicare il quadro della guerra questo ulteriore tassello?
Allora, la Russia in realtà ha sempre detto che l'obiettivo era far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, ma non nella NATO, cioè sull'Unione Europea in parte il governo russo aveva anche aperto la prospettiva. Non si può certo nascondere però che questa compattezza dell'Europa nell'accogliere l'Ucraina e anche la Moldavia, che ricordiamo è un paese confinante, un paese vicino, nell'Unione Europea possa in qualche modo non favorire il processo di pace. Diciamoci però la verità, il processo di pace in questo momento è assolutamente fermo, probabilmente ci sono dei colloqui che continuano sotto traccia, ma a livello formale non c'è assolutamente alcun canale aperto. Tutti hanno parlato di grande giorno per l'Unione Europea, per l'Ucraina lo è sicuramente, è stato però specificato che non si tratterà di un'adesione accelerata, cioè ci saranno comunque da rispettare tutti i canoni che generalmente vengono richiesti per entrare nell'Unione Europea, quindi si tratta comunque di un percorso a step, un percorso a gradini che seguiremo passo passo, ma che sicuramente, per rispondere alla tua domanda, non favorirà il dialogo con la Russia.
Ivana, questa mattina sul Corriere della Sera c'è un'intervista al ministro degli esteri ucraino Kuleba che parla di armi, un altro argomento caldissimo, perché queste armi partono anche nei nostri paesi e la politica un po' su questo è divisa. E Kuleba dice: le armi garantiranno la via diplomatica. Per fortuna Draghi e anche Macron tengono la barra dritta. Continua l'impegno dell'Italia per l'invio appunto di armi.
Sì, l'Italia non ha tentennamenti in questo senso, ricordiamo che però dagli Stati Uniti stanno arrivando sicuramente quantitativi di armi che sono superiori a quelli europei, ancora ieri 450 milioni di dollari di aiuti, ma sono già arrivati miliardi di aiuti da parte degli Stati Uniti. È un po' decaduta quella distinzione che si faceva all'inizio tra armi difensive e armi aggressive, perché adesso all'Ucraina da parte nostra, da parte dell'Occidente, stanno arrivando anche armi comunque di una certa precisione tecnologica e che quindi formalmente non possono essere definite soltanto difensive. L'Ucraina intende ribadire in continuazione questo concetto e per ora l'Occidente ritiene che il sostegno vada garantito fino al momento in cui sarà necessario. Ovviamente, sentendo poi la NATO che dice che probabilmente la guerra potrebbe durare anni, sorge il grande interrogativo di quanto realmente questo sostegno a livello proprio economico possa essere garantito. Poi, come dicevamo, per chiudere il discorso sul Consiglio europeo, c'è anche la grande questione del gas. Ieri sera sentivo in un dibattito televisivo un esperto di energia che diceva che in inverno potremmo addirittura arrivare ad un razionamento, addirittura faceva il paragone con l'austerity del 73, quando addirittura non si poteva nemmeno utilizzare l'automobile, eccetera. Quindi il canale della guerra energetica resta comunque un canale importante. Nella bozza del Consiglio europeo c'è il price cap, per cui Mario Draghi si sta battendo come un leone, nonostante non abbia l'appoggio di tutti i 27, però secondo Draghi, è bene ricordarlo, mettere un tetto al prezzo del gas è l'unico modo per diciamo sfiammare l'inflazione, per aiutare l'economia e soprattutto per non continuare a finanziare la guerra di Putin. Ci sono delle perplessità, soprattutto da quelli che vengono generalmente definiti paesi frugali, paesi del nord Europa, che in realtà sono perplessità che non hanno sviluppato, hanno detto che secondo loro potrebbe non funzionare, ma Draghi mantiene comunque la sua idea e la sua autorità è innegabile. È stata messa questa ipotesi nel documento finale del Consiglio europeo e probabilmente, come sentivo dicevate anche prima, ci sarà anche un incontro straordinario per parlare proprio di questa cosa. Ecco, il Presidente del Consiglio su questo non è intenzionato a mollare, è veramente il suo obiettivo principale.
Abbiamo 30 secondi, Ivana, ma la notizia merita un commento perché è tornato a parlare ancora una volta Papa Francesco di quanto sta accadendo in Ucraina, ha parlato di violenza diabolica e poi si era parlato nelle ultime settimane di un suo possibile ruolo di mediazione per la pace tra Mosca e Kiev. Ripeto, in un flash, secondo te è ancora sul tavolo questa opzione?
Potrebbe essere ancora sul tavolo, ma gli appelli finora sono rimasti assolutamente inascoltati, cioè nessuno ha fatto diventare Papa Francesco un attore veramente principale nel dialogo di pace. Gli appelli sono sempre molto duri, ieri ha citato Caino e Abele, fratello contro fratello, ha usato parole forti, ma ancora una volta si è trattato di un appello teorico. Vedremo se in qualche modo il Vaticano riuscirà a inserirsi nel processo di pace.
Grazie, grazie alla direttrice delle news di RTL 102.5 Ivana Faccioli, ci sentiamo presto, ci sentiamo tra qualche minuto in riunione, per la verità, è vero, grazie.
Certo, grazie a voi, buona giornata.